Bene, ci siamo sempre con voi, ci sono anche le tante domande. Ha parlato Mancini, il CT della Nazionale, adesso vi riportiamo un paio di passaggi che potrebbero essere interessanti. Poi ha parlato pure Infantino, ci sono pure le parole di Infantino.
Parlano tutti.
Come no, Infantino uno ha detto che la questione non è se vogliamo un mondiale ogni due anni, ma cosa vogliamo fare per il futuro del calcio, che osserviamo sta dirigendosi verso un futuro in cui pochi hanno tutto e la stragrande maggioranza nulla. La governance del calcio, business e valori si oppone all'idea di un mondiale ogni due anni. Vabbè, qui c'è poi chi non è d'accordo. E queste sono alcune. Capisco che in Europa i mondiali si svolgono due volte a settimana perché i migliori giocatori sono in campo, quindi in Europa non c'è alcun bisogno di altre competizioni, ha osservato Infantino. Ma se pensiamo al resto del mondo, che non vede i migliori giocatori, che non partecipa alle migliori competizioni, allora dobbiamo pensare al fatto che il calcio non è solo uno sport, perché contribuisce a portare opportunità per le squadre, i paesi, speranza e gioia, ha evidenziato. Non possiamo dire al resto del mondo dateci soldi e se avete un buon giocatore dateci anche quello, ma guardateci in TV. Ha ancora detto Infantino, dobbiamo includere l'intero mondo per dare speranza, per esempio agli africani, in modo che non debbano attraversare il Mediterraneo per trovare forse una vita migliore, ma più probabilmente la morte in mare. Io questo... Ora forse un mondiale ogni due anni non è la risposta, ma va discusso, dibattuto, e questo processo è stato votato dall'88% del congresso della FIFA, inclusi 30 membri su 55 dell'Europa, ha spiegato Infantino. Hai capito, Impallomeni?
Vabbè, ma un problema già cominciato, ripariamo la pandemia, dobbiamo fronteggiare la pandemia, buon lavoro Infantino, insomma. Perché ci sono tanti elementi, tante cose. Io credo che sia una caccia di soldi, sponsor. Il discorso di organizzare ogni due anni il mondiale è un discorso proprio economico in questa crisi, e quindi con gli sponsor, movimenti giganteschi di soldi. Credo che sia quello. Poi dopo mi va sul discorso ognuno poi la vede, però certo è un lavoro profondo. Ci sono tanti problemi che è il calcio, ce ne abbiamo tanti anche in casa nostra, cerchiamo di superare almeno i nostri, poi vedremo, insomma.
Vabbè. Poi ci sono le parole del CT che le riportiamo tra poco. Leggiamo un po' di messaggi, ritorniamo un po' su qualche argomento che stavamo affrontando.
Allora, riparto dall'ultimo di Milo. La Juve e Allegri potrebbero puntare di più su Rugani. In fondo è una delle poche note liete e i difensori maturano tardi. È il momento di puntarci, secondo voi?
Sì o no a Pier Vincenzi, dai.
Non ho niente del grande giocatore.
Ecco. Milo ti ha risposto proprio in 30 secondi, rapido e incisivo. Non ha niente del grande giocatore. In Pallomeni, sei d'accordo pure tu?
Rugani sì
Rugani,
o no?
Un'altra asfaltata a Rugani?
Ma sai che se Rugani ha tolto il posto a De Ligt qualcosa... Perché adesso voglio dire, ragazzo interista, sono d'accordo che De Ligt è titolare, però sbaglia di meno, più attento, meno dotato. Vero, ha ragione Andrea, non è imparagonabile il confronto tra i due, però
no è più attento proprio
qualche errore ha fatto il calcio, poi alla fine un allenatore quello prende sempre la palla di mano dentro la rigore, un rigore ogni volta, mezzo rigore, le mani aperte. Perché gioca Rugani?
Ah, comunque il modulo più votato è il 4-2-3-1.
Sì, è vero.
Vai.
Sì, è vero. Allora, messaggio di Venanzio invece sul Milan. Capisco la delusione di molti per il mercato, ma la proprietà ha sempre detto che avrebbe fatto tutte le operazioni sostenibili risanando i bilanci. Non mi stupisco di questo gennaio sottotono. E se il ragazzino, immagino stia parlando di Lazetic, venisse fuori che è davvero forte, poi saliamo tutti sul carro. A gennaio non si fanno spese folli ed è quasi impossibile prendere nomi altisonanti. Voi che ne pensate?
Sì.
Andrea, un giudizio anche su...
Io credo che però il mercato del Milan andrebbe rivisto da quello che è stato fatto quest'anno, dall'inizio, non da gennaio. Questo non lo considero un mercato. Lazetic è un giovane che prendi, poi vedi, aspetti, non è che stiamo... Non va criticato Lazetic, secondo me, eh? Non so che ne pensa Andrea.
Io credo che il Milan purtroppo ha fatto delle scorciatoie, prendendo degli attaccanti fatti e finiti, Ibrahimovic e Giroud. Purtroppo poi ti muoiono in mano perché la carta d'identità è quella lì. E Pellegri non è il Pellegri che ha esordito in Serie A, che si pensava diventasse il nuovo Ibrahimovic, quindi adesso è un po' una rincorsa, e Lazzevic non è male, ha delle movenze, ricorda un po' Lewandowski, però è un 2004, anche muscolarmente ha bisogno di un anno e mezzo, due anni per formarsi. Credo che il Milan deve andare sul sicuro, cioè deve prendere i soldini, spendere 30-40 milioni e prendere un giocatore che è una certezza, che non può essere Lazzevic, e lasciare andare Ibrahimovic e Giroud, perché poi gli risparmi anche con degli ingaggi altissimi, che Ibrahimovic guadagna tanto. Però lì lo devi indovinare. Maldini molti li ha indovinati, ha indovinato Tomori, ha indovinato comunque Tonali, nel complesso sta facendo bene, Teo è una bella invenzione, però sul centravanti li ha sbagliati, dai.
Stefano?
Beh, ha detto bene Andrea, però ormai il calcio, secondo me, si devono rifare tutte le squadre, e bisogna puntare anche su giocatori che non si conoscono. Ha citato Tomori, Telemakers, cioè altri giocatori. Milan ha fatto molto bene. Certo, sul centravanti ha fatto linea su due giocatori con la carta d'identità abbastanza vecchiotta, con l'età che è avanzata, però secondo me Lazzevic è un buon investimento, serve qualcosa, forse il prossimo anno, però credo che sia la via giusta, cioè non tanti nomi altisonanti, ma nomi che giovani, ringiovanire le rose e creare dei cicli, e poi magari se maturano, se diventano forti, c'hai una squadra competitiva, poi per vincere certo, poi metti la ciliegina quando servirà. Però credo che il lavoro del Milan, a me piace, mi piace anche il lavoro dell'Atalanta in genere, anche la Roma sta cercando di fare una cosa del genere. Bisogna svecchiare, bisogna muoversi, perché le occasioni saranno diverse, non c'è più, sì, sta dominando l'Inter, però nei prossimi 5 anni io vedo un campione italiano dove c'è possibilità per tutti, anche il Napoli sta lavorando molto bene, insomma, in prospettiva, quindi devi ringiovanire la metà. L'età media della rosa deve abbassarsi. Credo che il Milan, correggimi se sbaglio Andrea, tu che sei tutto, è una delle più giovani della squadra di Serie A, no? L'età media.
Sì. Il Milan ha dentro proprio in pianta stabile tutta gente del 99, perché in Bari Sereno Ghezzo 99, Tonali 2000, Tomori se non sbaglio è un 98, sono tutti giovani, Calabria è un 98, ma tutti dal primo all'ultimo, quindi il Milan migliorerà. Però la scelta di Ibrahimovic, cioè, che secondo me colmava, non so se sei d'accordo, quella leadership che forse Pioli ancora non aveva qualche anno fa, cioè nello spogliatoio Ibrahimovic gliel'ha dato una mano a Pioli, poi Pioli
sì,
con le idee, con l'organizzazione ha dato tantissimo, però
il Milan ha fatto bene anche senza Ibrahimovic, quindi è stato utile nel primo periodo, poi dopo ha lavorato, adesso serve un centravanti affidabile. Cioè qui siamo, ormai il calcio si sta appiattendo, oppure si sta, dipende dai punti di vista, però l'affidabilità è importante. Immobile, Vlahovic, cioè, questi sono i giocatori che
Immobile
ti danno
che a marzo potrebbe essere superato da Scamacca in nazionale.
Sì, è vero.
Abraham
sta crescendo, cioè è questo il discorso, cioè diventare un punto di riferimento per la squadra, cioè quando tu scendi in campo e vedi chi ci abbiamo davanti qui, meno male, oggi una palla, qualcosa, una mezza palla te la trasforma, quella è fondamentale, ci sono dei ruoli sacri all'interno di una squadra, inamovibili, proprio di principio, poi
certo, Stefano, visto che hai citato Abraham, oggi fa 54 anni José Mourinho, vero?
Tanti auguri a José Mourinho.
Io voglio chiedervi una cosa, riparto un attimo dalla partita che abbiamo visto con l'Empoli, soprattutto il primo tempo, perché poi il secondo non mi è piaciuto a me, è vero che l'ho visto un po' distrattamente, però insomma hanno mollato un pochettino più mentalmente che poi sulle altre questioni. Ma è la Roma di Mourinho, cioè sta venendo fuori la Roma di Mourinho con questi due inserimenti, con l'esterno Metal Niles che spinge molto, Oliveira che è un giocatore che può, ha i piedi calibrati in mezzo, uno che si può inserire, sta venendo fuori, ve lo chiedo a Pier Vincenzi, tu che insomma nella prima parte hai dato anche tu delle critiche, giustamente hai fatto delle critiche a Mourinho, adesso una partita non fa mai un testo fino in fondo, però dobbiamo dire che nel primo tempo si è visto un atteggiamento differente.
Allora, la Roma Empoli per la prima volta in stagione ha alzato il baricentro, è andata a prendere l'Empoli molto alta, ha funzionato, ha portato un pressing molto offensivo, cosa che non è da Mourinho. Però ecco, parlavi di Oliveira è un tipo di calciatore, ecco, prima parlava Stefano, mi è piaciuta molto la definizione, sono dei ruoli sacri. Nel calcio non è che più vai forte e più sei bravo. Cioè, è come la vita, a volte devi accostare, devi rallentare perché si sta aprendo uno spazio dall'altra parte del campo. Allora, prima si parlava di Nandez, ma Nandez è uno che va sempre a 100 all'ora e devi diffidare dai giocatori che vanno sempre forte. Oliveira, a differenza di Veretout, che è uno che è un po' è un incursore, uno che va sempre, uno che non si ferma mai, è uno che ogni tanto ferma, rallenta, pensa e gioca la palla giusta e ha portato equilibrio a quella squadra là. Poi Mourinho, piano piano, conoscendoli, è tornato a quello, parliamoci chiaro, è tornato a Fonseca 3-4-2-1 con Zaniolo e Mkhitaryan tre quarti, con questo grande centravanti che è Abraham, che sta crescendo, due esterni a tutta fascia e uno tra
però Cristante, a me con l'Empoli mi è piaciuta anche la soluzione di Mkhitaryan, no, che è andato su Ricci dietro le due punte, Zaniolo,
no, ma perché l'Empoli sai come gioca, quindi è un bel vantaggio andare a prendere l'Empoli, è facile preparare la partita contro l'Empoli perché quella è un 4-3-1-2 o 4-3-2-1, ha preparato le uscite, hanno funzionato. L'Empoli è una squadra bella ma fragile e la Roma ha avuto la meglio. Però poi devi dare continuità, perché l'Empoli è l'Empoli. Poi noi abbiamo visto che contro l'Inter, per esempio, non l'ha mai vista la palla la Roma, mai. Quindi bisogna vederla contro una squadra più forte se riesce a imporsi. Però sono d'accordo che per esempio ha trovato un centravanti che sposta destro sinistro, acrobazia e forte di testa a passo. Ragazzi, Abraham è un giocatore vero,
Stefano in Pallomeni.
Sì, ha detto bene Andrea, ma è continuità, serve la continuità e servono soprattutto dei filotti importanti di successi, perché questa squadra, noi facciamo sempre questi raffronti col passato, con le altre gestioni tecniche, Fonseca, no, è meglio Mourinho, Fonseca ha fatto più punti di Mourinho, io non mi ci trovo in questi confronti, bisogna analizzare stagione dopo stagione, soprattutto questo blocco di calciatori che in 3-4 anni non è riuscito a infilare 5 vittorie consecutive in campionato. 5. Cioè, siamo fermi sempre a 3, è l'attrice dei 3, massimo 4 quando a fine campionato c'era riuscito Fonseca al primo anno, ma verso la fine del campionato, quando insomma non è che servissero acuti particolari. Quindi questa squadra deve, secondo me, lottare contro se stessa, su questa fatica mentale, questo salto di qualità che non arriva, perché è una buona squadra. E questa effervescenza, questo entusiasmo di Abraham deve essere continuo, questa partecipazione, oltre alle caratteristiche che ha spiegato molto bene Andrea, deve trascinare un gruppo con Oliveira, col tocchettino, col passettino, eccetera, eccetera. Però sono partite che tu ti devi guadagnare ogni domenica. Adesso con l'Empoli è andata bene, era andata bene pure a Bergamo, e poi dopo però ricadi, cioè col Genoa sarà un'altra partita. Sarà una partitaccia, sarà difficile, quindi tu devi cercare almeno di fare un filotto e poi magari presentarti a marzo, quando ci avrai il ciclo, l'Atalanta, vai a Udine, poi c'è il derby, poi chissà, perché questo è un campionato che racconta pezzi di vittorie consecutive, l'ha fatto il Milan, l'ha fatto il Napoli, l'ha fatto l'Inter, l'ha fatta, se vogliamo, anche la Juventus, si è messo anche un po' di pareggi, però se tu fai una striscia positiva stai da un'altra parte, stai in un'altra zona. E la Roma deve ricercare questo, come la deve ricercare anche la Fiorentina, la Lazio, se vogliono cercare di arrivare almeno al quinto, perché no, quarto posto, perché poi l'Atalanta magari può avere anche dei passi falsi, non lo so, perché poi il Covid, gli infortuni, e cioè se non c'è Zapata per un mese, fa la differenza, non puoi mai sapere in questi quattro mesi cosa può succedere. Ecco, quello che poi dopo, e chiudo, che una cosa nella narrazione di quest'anno, che veramente quando sento queste cose io impazzisco, gli allenatori che pensano all'anno prossimo,
sì.
Ma allora vediamo il prossimo anno, ma ragazzi, io impazzisco.
No, ma non è solo gli allenatori, quelli che dicono
alla stagione,
aspetta no, Stefano,
aspettiamo la finestra di giugno.
Sì, no, mi fanno anche quelli
finestra, no, la finestra di Piazza del Popolo, no. Devi aspettare cosa?
Devono, no, cosa quelli che dicono aspettare? Aspettiamo il prossimo mercato, ho capito, è con questi
ma
che
cosa?
Fai giochi. E con
esatto.
Questi che c'hai non giochi, che significa?
No,
cioè,
questo nascondersi dietro le responsabilità. La responsabilità è te la giochi.
Cioè, ma no, ma poi quello che non capisco.
Non faccio nomi, no? Dico.
No, ma li possiamo pure fare i nomi, perché tanto.
No, ma Sarri, che io stimo, voglio dire, anche se oggettivamente ha ragione lui, no? Dice, a fine partita dice, ma che siamo? Siamo da settimo posto, ma quale Champions League? Noi siamo in Conference League, poi vediamo. Ma questo lo posso dire io, lo possiamo dire noi. Poi, ma non lo può dire un allenatore che dice, vabbè, ma mancano 4 mesi, tu non puoi, cioè non puoi pensare, anche se oggettivamente è durissima, ma tu non puoi pensare, vabbè, ma tanto quest'anno, vediamo il prossimo, vediamo, questo è un anno di transizione, ma stiamo scherzando. Cioè tu sei pagato per, oppure devi lavorare e devi stare sul pezzo per fare il meglio possibile, poi se arrivi ottavo, nono o quarto...
Non puoi trovare scuse. No, ma poi scusami, ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo, Stefano, perché hai tirato fuori. Aspetta,
tutti quanti noi siamo felici. Siamo felici che va bene, è vero.
No, ma la cosa.
Anno, vediamo il prossimo anno.
No, ma la cosa.
Il prossimo anno.
Sì, no, ma la cosa poi è. E quando pensi anche che l'ultima stagione è stata la stagione degli allenatori.
Sì.
Il mercato.
Sì, quest'estate moltissimo. Sì.
Pure ben pagati.
Come no?
Capisci che ti voglio dire? Quindi, quando io sento dire, ah, ma Dybala, faccio l'esempio, Dybala vuole 10 milioni di ingaggio, deve meritarli sul campo, ma non gli deve meritare solo Dybala.
Certo.
Pure quelli che stanno in panchina e guidano certo. Le squadre, perché sono ben pagati. Quindi io quando sento dire, no, ma devo aspettare il mercato, devo aspettare io, i giocatori per me. E che giocatori vuoi? Scusa, io con tutto rispetto per tutti gli allenatori, però a un certo punto diventa pure, vabbè, allora voi che cosa portate, se volete,
no,
cioè,
questo,
quello
gestare,
che c'avete,
gestare, tra virgolette,
lo valorizzate sì o no?
Certo. Non è una cosa, ma dove andiamo noi? Siamo questi? E tu ti metti per migliorare la situazione, cioè non è che se tu stai a 3 punti o 7 punti al quarto posto, noi stiamo parlando che l'Atalanta fino a un mese fa poteva vincere lo scudetto, qualcuno l'ha sostenuto, io no, però qualcuno l'ha sostenuto.
Più di qualcuno.
Allora, il Napoli può ancora vincere lo scudetto, sta a 7 punti potenzialmente di distacco dall'Inter, se vince lo scontro diretto al Madrid va a -4 per dirti, se pareggia il derby, l'Inter eccetera eccetera, quindi è tutto aperto. Perché non possiamo dire la stessa cosa per la lotta alla Champions League al quinto posto? Cioè, perché la Lazio, la Fiorentina o la Roma devono essere fuori dalla corsa dalla Champions League? Questo che non capisco, anche se stai a 7 punti. Ma no, ma è finita. Il prossimo anno vediamo. Questo è stato utile. Ma utile di cosa?
Sì, sono d'accordo.
E combatti giorno per giorno per migliorarti. Se non ce la fai, alla fine si faranno i conti. Diciamo, guarda, è andato bene, hai lasciato in eredità qualcosa, invece non hai lasciato niente. Quindi non soltanto sei arrivato ottavo, ma non hai lasciato niente. Perché il lavoro, cioè mi dicono, Guardiola al Bayern Monaco, ma che ha fatto? Non ha vinto. Bayern Monaco, Guardiola ha lasciato un'eredità. Oltre a un titolo, ha lasciato un modo, un pensiero di calcio. Quindi è un grandissimo professionista, poi che può piacere o meno, è un grande allenatore. Sono questi gli allenatori che lasciano in eredità qualcosa. No, che tu fai, ottavo, ma allora, ma che ha lasciato? Le macerie, che ha lasciato? Che
voglio
giocatori hanno
pure...
migliorati i calciatori?
Voglio sentire anche Andrea
domanda,
su questa cosa. Sì,
i tifosi devono fare queste domande. No, il settimo, quinto, quarto posto pure gli allenatori.
Poi,
sono gli allenatori fino in fondo.
Aspetta, fermo, perché ci abbiamo i messaggi, anno. Stefano, se non ce la facciamo. Allora, non sono romanista, ma veramente non mi capacito. Non capisco in che cosa, magari spieghiamo
forse
qualcosa.
Forse nel ragionamento che stava facendo ora Stefano,
okay.
Immagino. Sì.
Poi c'è una domanda per Andrea, però sentiamo prima la risposta. Vai, Andrea.
No, allora, io ti dico una cosa. Quando io sento degli allenatori che hanno 38 punti a metà stagione e ti dicono... no. Prima arriviamo a 40 punti e poi parliamo magari per obiettivi futuri, io divento matto, perché come dice Stefano, l'allenatore lavora e per migliorare i giocatori, quindi creare valore, deve portare un'idea, perché un'organizzazione, e deve i risultati contano a scuola, figurati se non contano nel lavoro, nel calcio, e portare risultati anche immediati, deve vincere e provare a vincere tutte le domeniche. Punto, non ci sta la cosa, vedremo fra 2 anni, fra 1 anno il mercato, è verissimo quello che dice, perché poi passa, c'è un alibi, il giocatore che gioca per il sesto posto, cioè Sarri che messaggio manda? Che non siamo come l'Atalanta? Ah, io ti dico che l'Atalanta non sarebbe esistita proprio con il pensiero Sarri, perché dice vabbè, ma tanto Gosens chi è? Dove l'abbiamo preso? Freuler dove l'abbiamo preso? Il più bravo ogni anno lo vendiamo, vedi Romero quest'anno. Cioè bisogna comunque pensare in grande. Per quello Guardiola non ha puntato a vincere il campionato che probabilmente era già convinto di vincere. Ha detto: oltre che vinco, stravinco le partite, faccio divertire il pubblico. Se posso vincere 7-1, vinco 7-1. E quella è la differenza.
Ma Guardiola non ha vinto la Champions, quindi ti rispondono quelli bravi. Tra un po' arriva il messaggio: ma che Guardiola con tutti i soldi che ha fatto spendere non ha vinto la Champions? Questa è una cosa che ormai è un ritornello che sentiamo da chi.
Ma anche richiamare il mercato è sbagliato. Dai. Migliora quelli che hai a casa. Sì, migliora quelli che a casa, che c'è sempre qualcuno.
Aspetta,
bravo.
ti fermo un attimo, ti fermo un attimo perché abbiamo anche un audio. Vediamo di prenderlo al volo, dai.
Ciao ragazzi, Luca da Milano. Ciao. Io mi stupisco di quei tifosi che continuano a parlare del Milan e di una proprietà come se il Milan fosse un cervello e una mente sola, una società sola, sinergica. Il Milan è una società spaccata in due, dove c'è una corrente che la pensa in un modo e una corrente che la pensa in un altro. C'è la corrente della sostenibilità e della corrente dei giovani e c'è la corrente invece di cui fa parte per esempio Paolo Maldini, a capo della direzione dell'area tecnica, che non condivide il progetto giovani e che ha farcito il Milan di over 30 e anche di Ibrahimovic, che tra le altre cose è l'uomo che lo ha salvato nel gennaio del 2020, perché sia lui sia Pioli, sinceramente.
Sì, però è pure vero che magari un mix tra giovani e esperienza ci può pure stare in un momento che rifondi una squadra. Non so che cosa ne pensate, Stefano.
Sì, non lo so se ci sono due anime all'interno del Milan.
Io questo non lo so.
Mi sembra che ci siano Maldini e Mazzara che abbiano fatto un lavoro enorme. Credo che ci sia una munizia non dava con un'intesa con Scaroni. Non lo so.
Una cosa è sicuro che
il portatore ha detto che ci sono due anime. Questo mi sembra di capire.
Una cosa è sicuro: hanno preso giovani sicuramente. Alcuni anche che io personalmente non li conoscevo, l'ho conosciuti guardando il Milan, hanno messo dell'esperienza con giocatori da dare.
Stanno facendo un grande lavoro, ma sì. Stanno facendo un grande lavoro adesso perché l'Inter sta là.
Un grande lavoro, però è un lavoro, come ti posso dire, molto lungo e che non è proprio da Milan, cioè nel senso, non so questo lavoro così dove ti può portare, cioè in Italia ok, ma in Europa poi hai visto qualche differenza.
Però Marco, tu hai ragione, Maldini ha avuto Berlusconi, magari il tifoso che ha scritto, che ha mandato il messaggio, è tifoso del Milan, ma l'era Berlusconi che chiama
non esiste più mettere,
perché pure Moratti gli hanno detto ferma, basta, sono finiti i soldi in famiglia a forza di mettere, quindi ci vogliono le idee. E ti dico che Massara, che qui tutti ne parlavano bene a Roma, Stefano lo conosce 100 volte meglio di me la situazione di Massara a Roma. Massara è uno bravo,
Sì.
Secondo me invece seguono la linea della proprietà, perché se no, ragazzi, ti mandano via. Cioè non è che tu puoi. Un conto è prendere un parametro zero, Ibrahimovic o Giroud, e un conto è comprare un giocatore di 28 anni o 29 anni anche di cartellino. Il Milan probabilmente gli serviva un po' di esperienza, ma chi compra? Tomori, Teo, Tonali, sono tutti giocatori rivendibili, quindi secondo me l'anima è una, sono due.
Ok, vi fermo un attimo, c'è un messaggio audio, Eleonora?
Sì.
Sentiamo.
Ciao Piccoli, buonasera, sono Carlo a Firenze.
Da
suoi ospiti volevo avere un'idea su questo presunto acquisto da parte del Inter di Gosens, che sono 3-4 mesi e non gioca più, e quindi... Io ho dei dubbi sulla sua integrità fisica e questi dubbi sono, diciamo, accentuati dal fatto che l'Atalanta ce l'abbia dato, perché mi sembra stare l'Atalanta che è in corsa su diversi fronti, si privi di un giocatore forte.
Carlo dice, ma questi stanno in corsa, ci ammollano a noi Gosens, c'è qualche cosa che non torna.
Oh, guardiamo sempre le cose, vediamo sempre il lato negativo, guarda che è una cosa pazzesca.
Sì.
No, vabbè. Ma è simpatico il tifoso.
No,
che
Carlo è un amico, ci mancherebbe.
Arriva gennaio e Gosens è troppo forte, qualche problema, vede la sola dietro. Ecco. Io non lo so, io credo che sia un giocatore integro poi e sia un gran colpo.
Va bene.
E sai perché, Stefano? Lui ha avuto... al bicipite femorale quasi uno strappo e poi credo che abbia avuto una ricaduta a novembre, Però cioè, ragazzi, si recupera da infortuni ben peggiori. Non credo che poi il giocatore sia certo allora... si male, perché dici non gioca da 4 mesi, ma Gosens ha sempre fatto tutte le partite. Poi mi sembra uno, a me sembra un robot Gosens più che un umano.
Allora devo chiudere, c'è un messaggio come sempre, io non ho capito perché. Allora uno dice che noi parliamo sempre male di Sarri,
sì.
Aspetta, un altro dice che ce l'abbiamo con Allegri.
Dai.
No, ma è così. Allora. Cioè, poi fra un po' arriverà uno che ce l'avevamo con Mourinho, no? Perché tanto
era io non ho parlato male di Sarri, ho detto soltanto.
Sì,
che,
ma lascia,
diciamo,
ma non ti giustificare.
Dei messaggi,
ma,
no,
ma non,
inviato,
ma non vi dovete
dire,
giustificare. Perché
arriviamo tardi, questo ha detto in sostanza dopo.
Ma se uno, non capisce. Allora, io prima ho detto questo ce l'ha, tu ce l'hai, tu e Pier Vincenzo ce l'avete con lei. Io ho detto semplicemente che si parla degli ingaggi dei calciatori. Quando sento, e come ripetiamo, quando prima in Pallomeni diceva perché gli allenatori dicono vediamo il prossimo anno, vediamo il prossimo mercato, no, devono pensare adesso,
a luglio.
Anche perché gli allenatori, tra l'altro di quelli di cui stiamo parlando, sono ben pagati
profumatamente
e sono stati presi per fare la differenza.
Certo.
Allora, se il discorso, studiamo le orecchie, se il discorso vale per i giocatori, vale pure per gli allenatori. Cioè tutti si devono meritare e devono dimostrare, non devono dimostrare solo i giocatori. Questo volevamo dire, ma non c'è niente da fare, cioè si prende sempre, ce l'hai con quello, ce l'hai con quell'altro. E vabbè, che vi devo dire, pensate
però,
quello che volete.
Sai che
vai.
C'è Marco, riguardo Sarri, che secondo me sul campo è uno dei più bravi, o almeno è stato sicuramente uno dei più bravi. Io sono talmente d'accordo con Stefano riguardo Sarri, vi ricordo all'ascoltatore che Sarri aveva praticamente vinto uno scudetto con la squadra più forte, più bella, più spettacolare del campionato, e poi ha fatto il miglior calcio degli ultimi 10 anni,
sì,
in Italia, ma non ha vinto. E
beh,
perché non ha vinto? Può darsi che come oggi ha trasmesso quella mancanza, no, di stare aggrappato lì a quello scudetto. Quello era fatto, quello scudetto, eppure ha detto che l'ha perso in albergo. È una mancanza, sai che io sono uno per gli allenatori che danno gioco e tutto, però la mentalità, saper vincere è per pochi, e Sarri ha dimostrato che lì non c'è fatta con quel Napoli.
Ma sì, ma io continuo a dire e chiudo che 3 allenatori quest'anno importanti, ho sempre detto, hanno reso il 100%? Domanda. Allegri, Mourinho e Sarri hanno reso il 100% considerando anche quello che hanno a disposizione? È una domanda, eh? Poi uno può dire sì,
ma
no, forse uno.
Perché la Roma è più scarsa del Milan.
Io questo dico,
Milan,
hanno reso il 100%,
credo.
Poi ci sono, c'è la componente giocatori, c'è la componente società, c'è la componente allenatori. Io dico però i 3 allenatori che sono stati i 3 colpi importanti del mercato dell'estate, ricordiamocelo, sono stati i 3 allenatori importanti che sono arrivati. Una domanda è, hanno reso quanto oggi? 50, 60, 70, 80, 100%? È una domanda, Non significa avercelo con quello o con quell'altro. E poi se per alcuni hanno reso il 100%, in base a quello che hanno a disposizione, va bene. Accettiamo la risposta. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo sforato. Quindi salutiamo Stefano Impallomeni e Andrea Piervincenzi, come sempre un piacere. Grazie.
Ciao Marco,
ciao Andrea.
Siamo in ritardissimo, fermiamoci. Break.